L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Voce.
Buongiorno, ben ritrovati. La redazione della Nuova Voce è rappresentata come sempre da Mattia Imola. Sento dei rumori, ma va tutto bene.
Sono fuori.
Sono fuori. A noi che ci frega. No, ci frega, un po' ci frega. Va bene, allora questa è l'ente locale, l'informazione dal e del territorio.
Per
tutto quello che vogliamo, ci assiste Filippo Almerighi in regia. Allora Mattia, il giornale è appena uscito, fresco di stampa, purtroppo come spesso succede aprite con la cronaca. Con la cronaca, nella fattispecie, un incidente stradale, e sento poco, ecco, benissimo, sentivo poco la mia voce in cuffia, un incidente stradale dove è morta una persona anziana, 89 anni.
Sì, praticamente è stato investito ieri mattina verso le 6 e purtroppo la macchina non si è fermata, se n'è andata.
Pirata, famoso pirata.
Si tratterebbe di un furgone, adesso stanno visionando le telecamere della zona. In realtà lì non ci sono tantissime telecamere del comune, ma stanno cercando insomma di utilizzare quelle dei privati, c'è qualche locale in zona, e avrebbero insomma individuato un furgone di colore chiaro che si è dato la fuga verso Rivalba tant'è che la cosa in qualche modo curiosa è che praticamente lui stava andando nella panetteria dove lavorano i nipoti, e i nipoti hanno sentito il rumore alle 6 del mattino, sono usciti, però era tutto buio, non hanno visto niente. Cioè hanno sentito la frenata, il botto, poi sono andati fuori, non c'era niente.
E sono tornati.
Poi un'oretta dopo una vicina ha visto il corpo in un fosso lì vicino, e quindi si è dato l'allarme, però quando sono arrivati i soccorsi ormai era... come dire, era tardi.
Era troppo tardi, va bene. Cioè, anzi, va male, però, insomma, che
purtroppo
cose che succede.
Sì.
E poi, ovviamente, all'interno del giornale largo spazio alla politica, ci arriveremo tra poco, che è un po', diciamo, il core business di Mattia. E peraltro anche uno dei temi assolutamente più di interesse in questo periodo, perché ci avviciniamo, c'è uno scenario nazionale in continua evoluzione, c'è uno scenario locale che... in evoluzione sì, benché diciamo i grandi scossoni ormai ci siano già stati per la parte sinistra, mentre in realtà c'è ancora un tema legato alla candidatura di centrodestra. Tra l'altro il tuo urnometro, Mattia, facciamo che parlarne subito. Ricordiamo che Mattia prevede primo centrodestra, secondo il PD, e le liste che l'appoggiano naturalmente, e poi terzo, dunque non al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle. Confermi questa settimana?
Confermo ancora di più, perché il 5 Stelle continua ad essere ancora sempre più in discesa a livello nazionale, tenendo conto che...
Ecco, da dove lo basi questo? Cioè,
ci sono i sondaggi che lo danno sempre. Adesso quello di Mentana di ieri non me lo ricordo, però era sempre intorno... E quello di Mentana di solito è ottimista nei confronti dei 5 Stelle, rispetto ad altri lo dava al 26-27% su base nazionale, tenendo conto che al sud in certe zone prende anche il 50, il 40%, secondo me al nord è sotto il 20% e c'è il rischio che faccia anche meno del 20% anche qui, che poi in realtà facesse il 19-20% sarebbe più o meno quello che ha fatto 5 anni fa alle elezioni comunali, e anche il numero di voti assoluti che ha preso alle politiche, quel 36%, in realtà non è tanto diverso dai voti assoluti presi alle comunali, quindi...
Sì, bisogna anche appunto leggerli i voti, no? I flussi elettorali.
In realtà probabilmente si confermeranno in una cosa intorno al 18-20%.
Cosa che poi gli impedirebbe di andare al ballottaggio.
Sì,
a quel punto però non posso non affinare, diciamo, lo strumento dell'urnometro, perché abbiamo...
Ah, dobbiamo fare anche il quarto posto, il quinto.
No, quello, quello
no.
Però guardiamo in alto, no? A quel punto la competizione diventa... Quale ritieni sia la forza più aggregante tra le due che andrebbero al ballottaggio rispetto a quelli che ne sono rimasti fuori?
Questo è più difficile.
Lo so, però, caro Mattia,
questo
ti
tocca. È più difficile.
Posso dire, forse, dico la mia, no? Che è un'osservazione neutra, non ha nessuna caratterizzazione politica, no? Mi pare che se fosse così come dici tu, il centrodestra esaurisca un po' al primo turno, diciamo, la capacità di appeal generale. Al secondo turno potrebbe prendere qualcosa dai 5 Stelle, ma data la natura, la provenienza e il cursus politico dei 5 Stelle qui di settimo, credo che quelli che andranno a votare al secondo turno, se lo faranno, saranno più numerosi dalla parte di Piastri. Quindi è possibile che ci sia un rovesciamento.
Sì, questo è, come dire, sicuramente lo scenario più di facile previsione. Ecco, poi diciamo che gli ultimi esempi ci hanno detto che il centrosinistra spesso al ballottaggio ha perso, che a Ivrea contro il centrodestra e il centrosinistra ha perso al ballottaggio. Quindi, ad esempio, a Ivrea partivano con una cosa molto vicini. Mi pare che il centrodestra avesse preso al primo turno una cosa tipo il 37-38.
Però lì c'era una...
E il centrosinistra 36-35 e ha vinto il centrodestra che governa ed era la Lega. Poi sì, lì c'è stato una sorta di azione di quella che era il segretario del PD, che oggi fa il vice sindaco della Lega. In ogni caso, poi questo al netto dei macchiaggi di tipo politico, alla fine lì al ballottaggio ha vinto il centrodestra e Ivrea era una città
sempre
come
di
settimo,
sinistra.
Cioè, sì, nel senso, governava la sinistra da una vita, da 50 anni.
E
cioè,
quindi in estrema sintesi?
Questo è più difficile, adesso non me la sento.
Ma tu la fotografia
di
oggi,
fare una previsione precisa.
Però come dire, contare anche il candidato.
Penso anche io, condivido abbastanza la tua lettura, nel senso, i grillini qui sono molto più spostati a sinistra e quindi questo sì, però diciamo che in queste situazioni può anche poi in qualche modo entrare in scena il voto contro, nel senso, no? Alla fine un po' come andò a Torino, molti votarono Appendino, non tanto perché volevano votare Appendino,
però c'era
ma
un candidato diverso.
Fassino,
c'era un candidato diverso che era il candidato uscente, qui non lo è. Lo è la
sì,
coalizione.
Sì, però in ogni caso, cioè, secondo me, la Piastra è un candidato aggregante, tutto quello che hai detto tu, però non è un candidato totalmente estraneo alla politica degli ultimi 20 anni di Settimo.
Ma conta,
cioè, nel senso,
conta come percepito, sai, credo
sì,
che
sì,
più
conta come percepito, però no, insomma,
vabbè.
Però comunque
vediamo.
È ancora lunga, diciamo.
Senti, lato centrodestra, diciamo, all'inizio c'è un po' un gioco delle parti, oppure non so, sì, una dialettica, chiamiamola in maniera più diplomatica, tra la Lega e Forza Italia. Sì. Oggi il consigliere Chiarle dice Cernusco chi? Sì. Il famoso, insomma,
Fassino chi?
Fassino chi? E dice che lui ritiene di essere, come dire, autorizzato, tra virgolette, a parlare con altri esponenti della Lega, non ritenendo Cernusco, come dire, il terminale.
Sì, diciamo che qui parte la diatriba parte dalla settimana scorsa, nel senso che Cernusco ha di nuovo ribadito che l'alleanza con Forza Italia è inutile, che i banchetti della Lega gli dicono, anzi, se voi vi alleate con Forza Italia noi non vi votiamo.
Ma questa ti sembra possibile? Bah,
non so, penso.
diciamo
che sicuramente, sempre al percepito, Forza Italia, cioè, in realtà la Lega ad oggi è il partito più vecchio che c'è in circolazione. Però. Questo però a livello di percepito, forse non lo sa nessuno. E Salvini fa politica da 20 anni, cioè non è uno nuovo, tutt'altro. Però a livello di percepito Forza Italia e il PD vengono visti come dei soggetti superati, passati, infatti, e quindi adesso io non lo so se gli dicono se ti allei con la Forza Italia noi non ti votiamo, però in qualche maniera un sentimento del genere è possibile. E in qualche modo Chiarle dice, guarda, secondo me questa è una posizione solo di Cernusco, ci sono altre persone nella Lega che la pensano diversamente. Se non troviamo una quadra con Cernusco vorrà dire che dovremmo parlare, insomma, con altri livelli. Lui intende provinciale, regionale, per trovare una quadra. Dice anche perché probabilmente si andrà uniti alle regionali. In alcuni comuni si sono già accordati. Dice, non è che Settimo fa eccezione. Poi Settimo non è un paesello, è una città importante. Quindi di solito in qualche modo si cercano di replicare le alleanze che si fanno su
è vero. Ricordiamo che ci sono città italiane che sono capoluogo di regione, tipo con meno abitanti di Settimo, Aosta per dirne una, insomma, quindi va bene. Senti, diciamo prima dalla politica nazionale, che in qualche maniera si intreccia con quella locale.
Certo.
Nella fattispecie mi riferisco, diciamo, agli schieramenti degli esponenti locali rispetto ai tre candidati alla segreteria del PD.
Sette.
Nazionale. Sette sono. Ah sì, giù, io dimentico sempre Ricchetti, poi chi dimentico?
Ricchetti, Damiano, Boccia.
Damiano chi è?
Cesare Damiano, l'ex
candidato?
Ministro. Sì.
Lo sapevo.
E poi c'è Corallo, quelli che ha fatto l'intervento contro Burioni, quel personaggio così di dubbia.
Comunque, adesso c'è anche lui. Sì, sì, sì. quello non me lo sarei aspettato, diciamo, come dire. Vabbè. Comunque c'è anche qualcuno che gli è andato dietro, dice però Burioni è la spocchia insopportabile, eccetera. Quando una...
Sì, questo diciamo, è un tema che si è riproposto anche negli ultimi giorni, non so se hai seguito la questione della Castelli, che tra l'altro sì, è piemontese, sì. Con il Padoan, e gli ha detto questo lo dice lei.
Lo dice lei, è diventato...
Poi, e ieri è uscito un'intervista sul Corriere della Sera dove probabilmente lei dice, vabbè, ma non è mica detto che chi studia di più c'ha ragione.
Certo,
questa
sì,
è una
sì,
cosa
sì.
Che non è...
Lei peraltro la Castelli citava a supporto della, in realtà a supporto della sua tesi contro quella di Padoan, uno studio pubblicato dal Sole 24 Ore qualche giorno prima.
Sì.
Ieri, non so se lei...
Sì, ha un grafico, ha portato...
Sì, ieri poi in realtà il Sole 24 Ore ha precisato che ha spiegato il senso di quel grafico e ha detto che non era affatto...
Sì. Sì, sì, sì.
Che riguardava l'Euribor, riguardava i tassi che
veramente non è capace a leggere sono vorrei...
No vabbè, comunque sono sette, però diciamo i principali sono tre, quelli okay. Che se la giocano, anche se tra di loro ci sono livelli diversi, no? E dicevo questo perché mi ha sorpreso, no, questa adesione verso la candidatura di Maurizio Martina da parte di
come,
esponenti
sostenere
importanti.
Martina è, come dire, Martina viene da dire il candidato più
di... Più debole.
No, più debole, con una frase un po' paraculo, diciamo, viene da dire. Cioè, se, è quello che sta in mezzo, non è...
No, ma noi che
perché se tu ti metti con Zingaretti sei anti-renziano, se ti metti con Minniti sei renziano, sei Martino.
Ah, questa è la
secondo
motivazione.
Me questa è la mia lettura, non è... Nessuno mi ha detto niente, questo no, è come la penso io.
Sei capzioso.
Ma anche a livello nazionale, un pochino così, no, insomma. E la candidatura di Martina probabilmente è funzionale anche a questo, a non lasciare il congresso uno scontro fra renziani e non renziani, cioè fra Minniti e Zingaretti, ma una figura di mezzo che è metà renziana, metà non renziana, insomma.
Però ci sono anche le storie modo... personali,
paio sono di tutti questi ex
esponenti,
PC.
Esatto, quindi...
tutti e tre.
Tutti e tre, però no, io parlavo dei locali, no?
Cioè, no, certo.
Ci sono delle persone che arrivano dalla sinistra, comunque si sono sempre ritenute sì. di sinistra. E quindi fra le tre opzioni avrei pensato che avrebbero potuto scegliere quella di Zingaretti. Insomma, questa era la mia idea.
Sì.
Però invece tu dici un posizionamento strategico questo.
Vabbè, diciamo che comunque Martina adesso è stato vice segretario di Renzi, però comunque lui storicamente nel PD faceva parte di una corrente di sinistra, di cui adesso non mi ricordo il nome, ma credo sia la stessa di Esposito qui in Piemonte.
Quella degli Orfignani? No.
No, non è quella dei Giovani Turchi, però i Giovani Turchi sosterranno Martina, quindi in questo, però anche lui faceva parte di quella corrente lì, quindi... In una certa maniera ci può anche stare. Poi Zingaretti probabilmente, per quel che mi riguarda, è una sinistra un pochino fuori dal tempo, nel senso andava bene magari 60 anni fa, adesso è un pochino superata. Poi al momento le divisioni sono queste, nel senso i renziani e la parte degli ex Margherita che hanno sostenuto Pupo nel percorso attuale, quindi Ghisaura, Rivoira e tutti gli altri.
Hanno fatto la scelta più coerente,
probabilmente,
no?
Voteranno Minniti, mentre invece gli altri si sono equamente divisi. Piazza, che è il candidato sindaco del PD, tra l'altro ufficiale da ieri sera, perché ieri sera c'è stato il direttivo del PD che insomma, ha ufficializzato questa cosa. Lei e la segretaria probabilmente sceglieranno Martina, la Greco, che è un'altra sostenitrice della Piastra, sceglierà Minniti. Lei,
qui c'era un punto di domanda.
Sì, invece. Diciamo che lei è un pochino indecisa, però secondo me alla fine sceglierà Minniti e Volpatto si è messo a Zingaretti. Questo è anche in qualche modo una cosa logica, no? In qualche modo cercare di occupare tutte le varie caselle, e questa è una cosa che ha un senso dal punto di vista politico.
In tutto questo il sindaco uscente invece, che come sappiamo non sarà più il candidato del PD ed sì. È alla ricerca di una collocazione politica,
certo.
No?
Cerca casa,
sarebbe ben riaccolto nella lista civica dalla quale proviene, ci sono state dichiarazioni precise in tal senso. E così come ci sono state dichiarazioni precise da parte di altri esponenti del PD che qualora si verificasse questo fatto lui sarebbe fuori dal PD, però anche questo è normale, no? È difficile stare...
Credo che non gliene freghi niente.
Non gliene importi niente. Tu come vedi? Cioè tu pensi che la lista civica avrà quindi un suo candidato e questi sarà Pupo? Così la vedi?
Allora, c'è stata una riunione della civica venerdì scorso dove in qualche modo continuano ad esserci delle divisioni all'interno, cioè in realtà buona parte degli aderenti alla civica, che poi però, purtroppo bisogna dirlo, non hanno un grande peso politico, tolto il presidente del consiglio Brino, gli altri sono poca cosa, non per colpa loro, però nel senso insomma, per i voti che hanno preso la volta scorsa e comunque per le personalità che ci sono, Però la maggior parte in qualche modo vorrebbe sostenere la piastra. Lovera, che è quello che in qualche modo ha il presidente della Civica, ha il vocino in mano, lui naturalmente...
ha la golden share.
È di altra idea, e tant'è che dice, va bene, insomma, al massimo me ne vado io, mi porto via il simbolo e chi se ne frega. E quindi hanno in qualche modo formalizzato la richiesta di Pupo di rientrare all'interno della Civica. E non credo ci siano problemi nell'accettarla questa richiesta, insomma, al netto di quello che possono dire gli altri, ma come dire, decide Lovera e mi pare abbastanza intenzionato ad accettarla.
Sarà interessante, no, capire anche qual è l'appeal elettorale.
E c'è possibilità che rientri anche qualcun altro che arriva sempre da quella Civica, tipo Pultrone, che è un consigliere attuale del PD, Catenaccio, che è un assessore attuale del PD.
Tornino alla lista con...
Può darsi che tornino alla lista. In realtà poi non sono in qualche modo persone secondarie, perché sono persone che la volta scorsa hanno portato un numero di preferenze. Comunque,
nella lista comunque, in quale...
Insieme per settimo.
Sì, no, ma in quale pezzo? Cioè, proprio nella lista. Non,
sì, nella
non...
lista che avrà il simbolo Insieme per settimo, quindi quella di Lovera. Poi probabilmente l'attuale presidente del Consiglio Brino
invece no,
se ne andrà a fare un'altra cosa, un'altra lista, e sosterrà la piastra. Quello è quello che in qualche modo si pensa al momento. Comunque domani si rivedranno e probabilmente formalizzeranno qualcosa, credo, in qualche modo si arriverà a una conclusione. E sul fatto che possa essere Pupo, scusa, il loro candidato, questo è probabile, però non è scontato. Lo stesso Lovera l'ha detto, però diciamo che è difficile, vedo difficile che Pupo possa andare in lista a cercarsi i voti con magari il rischio di fare figuracce, ecco.
Certo. Quindi, senti, invece il nostro candidato a San Raffaele è la candidata Marta, no?
Clara Marta, sì.
In realtà non piattaforma perfetta.
Non l'hanno ancora, sì, programmatica. Non l'hanno ancora deciso il candidato, in qualche modo ci stanno ripetendo.
Noi tifiamo per lei.
C'è Corru, che è il sindaco uscente, che non si può più ricandidare, che ha fatto 10 anni di amministrazione, quindi... Adesso lì funziona un pochino così, per successione, cioè c'è una lista sola, non ci sono posizioni, decidono chi fa il sindaco e sperano che vada a votare il 50% perché sia valida, ecco. Questo è un pochino il tema, quindi si vedrà. Cioè, si dice che si possano fare anche altre liste, però in realtà si dice spesso poi le fanno in pochi, cioè non le fanno proprio.
Invece a San Mauro che movimenti ci sono? Tra l'altro, qual è il sentiment dei cittadini verso la giunta di San Mauro? Sono passati 2 anni o 3 addirittura?
2 anni e mezzo.
2 anni e mezzo. Quindi
siamo a metà del percorso.
Come ti sembra l'indice di gradimento?
L'indice di gradimento è, secondo me, quello che era all'inizio, nel senso che i 5 Stelle hanno vinto perché si sono spaccati gli altri. I 5 Stelle hanno vinto, vinsero il primo turno prendendo il 22-23%, perché tutti gli altri si spaccarono e ci furono 5 candidati tutti intorno al 20%, e quindi in qualche modo poi vinsero il ballottaggio contro la Lega, però il sentimento è sempre lo stesso, cioè, secondo me al prossimo giro, se gli altri non fanno cagate, se ne arrivano ultimi.
Ah, così la vedi?
Secondo me sì, perché anche al di là si stanno impappinando su tante cose, non riescono ad avere un rapporto con gli uffici, a coordinarsi con la strumentazione del comune, con i dipendenti,
con la macchina
comunale, fanno fatica, ormai sono 2 anni e mezzo e diventa complicato. Adesso questa è l'ultima cosa dell'antenna, c'erano 90 giorni per fare ricorso e non l'hanno fatto in tempo il ricorso, cioè, com'è possibile? Uno ti arriva, fai ricorso al TAR, ti dicono che per bloccare l'antenna i 90 giorni, e tu fai passare i 90 giorni e poi presenti ricorso dopo i 90 giorni, cioè, diventa una cosa, e sono già successe altre cose. Qualche mese fa era venuta fuori una storia di bollette non pagate, di nuovo gli uffici sapevano, l'amministrazione no, è colpa degli uffici, non c'erano... Cioè, sono tante cose che sembrano strane.
Però potrebbero, quindi, come dire, far nuovamente convergere un po' di consenso su di loro, se effettivamente ci fosse in qualche maniera l'ufficializzazione che la linea 2 poi passi da San Mauro. No? Sì. Per questo è un tema sentito, certo, credo. Sì, quindi sì, magari questo potrebbe aiutare, no, a recuperare un po' di consenso. Come la vedi?
Sì, questo sì. Poi questo in realtà è un progetto lungo e a dire il vero
è iniziato
già prima dalla giunta Fassino a Torino.
Loro possono intestarselo comunque.
Sì. In ogni caso, come dire, è stato presentato il progetto, insomma, il percorso definitivo.
Ah, ma non da loro,
da Torino. E San Mauro c'è, si parla di fare parcheggi di interscambio al Pescarito, nella zona di via Osta a San Mauro, quindi adesso ci sono da trovare i soldi per arrivare alla progettazione definitiva e poi eventualmente per la costruzione, quindi
tra l'altro,
che dovrebbe dare il governo, cioè, ancora lunga. Poi.
Tra l'altro,
questo è un buon risultato.
È stato escluso perché si faceva l'ipotesi, non so se era con te o con i tuoi colleghi, che i lavori partissero
da Pescarito.
Invece questo è stato escluso totalmente dalla società che sta facendo.
Sì. In realtà questo non è, da quello che dicono, non è ancora sicuro, cioè nel senso dipenderà da quanti fondi metteranno a disposizione per la costruzione, perché lì l'idea, quella lì utopica, è di iniziare a costruire contemporaneamente sia da Pescarito che da Orbassano. Poi in base ai soldi che si avranno si dovrà decidere da dove iniziare. Certo, quella è una cosa non da poco conto, nel senso che se si inizia da Orbassano significa che la metro a San Mauro arriva chissà quando, se si inizia da Pescarito è un'altra cosa, quindi bisognerà vedere. Su Settimo c'era un candidato che si è presentato.
Aspetta che vado a sfogliare. Un candidato che si è presentato per cosa?
Per la lista civica di sinistra, articolo 1.
Giusto, accidenti, giusto, hai ragione. Esatto. Parliamone, è un fatto importante perché, certo.
Domenica la Elena Ruzza, che è una settimese, un'attrice, un personaggio comunque
noto,
conosciuto qui a Settimo, è stata presentata come il candidato sindaco del... Articolo 1, che però in realtà poi si presenterà come una lista civica di sinistra, Liberi Uguali si è sfasciata, ma a livello nazionale insomma lo si sa. Comunque qui si presenterà come una lista civica di sinistra e avrà questo caposquadra che sarà la Ruzza, che insomma, in qualche modo rappresenterà questa parte. Poi diciamo che è un candidato, come dire, momentaneo, nel senso che poi loro l'hanno anche spiegato, sono comunque aperti a dialoghi, coalizioni, sono anche disponibili, come dire, a cambiarlo il candidato, a sostenere un altro, però al momento in questa fase dove tutti sembrano voler andare da soli, quantomeno poi bisogna vedere se lo faranno o no, questa è l'idea, insomma si è subito in qualche modo, cioè, l'è subito presa col PD dicendo che loro sono la sinistra vera, non come i fighetti del PD. Che...
Vabbè, però forse ci sta, no? Nel senso... ci sta come cioè la sinistra manca in effetti, no? Poi uno può essere d'accordo con i temi, so che tu non lo sei,
no,
per dire,
infatti la mattina lì,
però di fatto un presidio su alcune tematiche è importante che ci sia. C'è una sinistra che ritiene di avere, come dire, il DNA giusto per poterlo fare, e non riconoscendo a un'altra,
secondo
parte.
Me il problema della sinistra attuale, saldi il netto di articolo 1 e company, e che loro continuano a ragionare purtroppo con schemi vecchi e pensano che gli ultimi di oggi siano gli ultimi di ieri, ma gli ultimi di oggi non sono gli ultimi di ieri, gli operai, i pensionati non sono gli ultimi, non sono più gli ultimi, c'è gente che sta peggio di loro, e secondo me buona parte della sinistra, sia nel PD che fuori, non l'ha capito.
Sai che
secondo me questo è un problema.
Mi ha colpito vedere le immagini del corteo del primo maggio,
cioè, scusa, anche quando si sciopera. Cioè, sta peggio chi aspetta il pullman, secondo me, non chi sciopera e non l'autista del pullman. È questo che, secondo me, buona parte della sinistra non ha capito. Continua a difendere gente che in realtà ha dei diritti e c'è gente che non ne ha proprio e non hanno capito.
Ti dicevo che in occasione del corteo del primo maggio alcune delle sigle più dichiaratamente di sinistra erano rappresentate totalmente da extracomunitari.
Sì.
E questo è un fatto significativo, no? Nel senso che se la sinistra oggi vuole rappresentare quelli non protetti, può piacere o non piacere, però forse è giusto che come dire, che parli anche, diciamo, a queste fasce di popolazione, perché è così,
sì,
che
sì,
funziona.
Sì.
Però appunto questo cambio tra i militanti di una volta e gli extracomunitari di adesso comunque fa una certa impressione e dice molte cose sull'accelerazione delle dinamiche demografiche.
Sì, sì. Io facevo riferimento anche, secondo me gli ultimi ad oggi sono le giovani generazioni, secondo me, più che altro quello.
Che peraltro anche qui di nuovo sono quelle meno interessate, tra l'altro, a questi dibattiti.
Sì,
no?
Purtroppo sì.
Cioè,
però
è incredibile, è vero, sono tra le fasce meno protette, anzi quasi per nulla protette rispetto al futuro, e tuttavia sono anche quelle più restie, diciamo, a mettersi in gioco per politicamente, insomma, attraverso
sì, è vero.
resiste forse qualche, diciamo, qualche attitudine verso, verso la, la solidarietà, sì, e quindi un percorso di volontariato, sì, eccetera. Sì, sì. Però diciamo la politica è diventata assolutamente meno centrale nella vita dei ragazzi rispetto a quanto non lo fosse anche solo fino a...
Perché poi alla fine, come dire, dal punto di vista politico, poi forse c'è pure una logica occuparsi degli anziani, perché appunto, come dici tu, sono quelli che votano di più, certo, sono più attivi. E quindi se gli dai la pensione magari ti votano pure, perché altro questo, invece.
Va bene, Mattia, prima di chiudere ti faccio, ti faccio un'ultima domanda che riguarda, i social, e da un po' che non ne parliamo. Sì, no, nel senso, io non seguo molto, però so che tu lo fai, devi farlo anche per questioni professionali. Sì. Come siamo messi a post?
Ma su Settimo, dice?
Su Settimo,
sicuramente la componente più attiva è quella della Piastra, che sì, ha fatto, diciamo, mette proprio un lavoro su quel tema. Adesso mi pare l'ultima cosa l'ha pubblicata stamattina, dove spiegava che farà degli incontri con le persone quando vogliono parlarle, un caffè, un tè, una roba del genere. Ha pubblicato dei video nei mesi scorsi di persone che la sostengono, che spiegano perché, quali temi secondo loro sono da approfondire.
E invece da parte dei 5 Stelle, dopo l'ufficializzazione della candidatura,
dei 5 Stelle, pochissimo.
Che è strano, no? Perché hanno sempre...
Del Vago usa Facebook pochissimo. Favilli lo fa, ma lo fa più che altro per questioni nazionali, per polemiche così, che ci stanno, però no, che non hanno un obiettivo, no? L'unica che lo sta usando con un fare, come dire, strategico, mi sembra la Piastra. Poi bisogna sempre capire poi qual è il ritorno di queste cose, che...
Vabbè, però tra farle e non farle...
Sicuramente a livello nazionale è servito, cioè a chi è andato al governo, la Lega e i 5 Stelle, è servito tantissimo. Poi si è posto il tema del fatto che il PD non avesse perso sui social. E lo stesso anche la vittoria di Trump. In realtà le analisi dei social erano... Come dire, i sondaggi dei social erano opposti rispetto ai sondaggi che davano la Clinton in vantaggio. Sui social, su Twitter, su Facebook, in realtà era Trump in vantaggio e poi infatti ha vinto. Quindi diciamo, a livello su un territorio ampio probabilmente hanno
una valenza maggiore.
Qui su Setti o non lo so.
Va bene, vedremo. Nel frattempo se n'è andata via la prima parte di Lente Locale, perché tra pochi secondi scocca a mezzogiorno. Attendiamo i colleghi della Nuova Periferia per la seconda parte, non prima di salutare Mattia Imola e ringraziarlo per la sua collaborazione. A tra poco.
Va bene, ciao.